credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Secondo incontro. Rallegrati.
Un caro saluto amici in ascolto e ben ritrovati all'appuntamento con l'itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e dedicato alla Madre di Dio. E benvenuto a Don Fabio Rosini.
Ben trovati a voi.
Continuiamo insieme a te, Don Fabio, a conoscere meglio la fede della Vergine Maria attraverso il Vangelo di Luca. Siamo nel capitolo primo e oggi ripartiamo dal versetto 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret.
L'angelo Gabriele è questo il personaggio che entra prima della Beata Vergine Maria, ma non entra per sua iniziativa. Fu mandato da Dio. Allora, è Dio l'interprete di questa storia, è Dio colui che prende l'iniziativa e questo è un dato molto importante. La fede è una iniziativa di Dio nella nostra vita. Noi possiamo tentare di darci da soli la fede per quanto vogliamo, per quanto ci sforziamo, non arriveremo molto più in là di ciò che già siamo. Non cambieremo molto, affineremo forse le nostre armi, affineremo la nostra comprensione. Non è possibile per l'uomo andare oltre la latenza della propria possibilità di intuire che c'è una mano dietro tutto quello che succede, che c'è una realtà originante. L'uomo può razionalmente capire che ci sono delle perfezioni visibili che indicano qualcosa che è dietro a tutto il reale, e cioè, questo lo dice di fatto San Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani, ma questo non arriva ad un rapporto personale. Perché ci sia un rapporto personale con Dio, è Dio che si deve rivelare a noi. È Dio che prende l'iniziativa. Noi non possiamo basare la fede su un nostro ragionamento o su una nostra sensazione. Dovremo basarlo su un fatto oggettivo, altrimenti sentiremo di esserci inventati noi tutta la storia. Dobbiamo attendere, o meglio ancora, riguardare bene ciò che nella nostra vita non è dipeso da noi ed è dipeso da qualche cosa, da qualcuno che ha fatto irruzione nella nostra vita. Allora, è Dio che manda l'arcangelo Gabriele, non lo chiamiamo arcangelo, il testo lo chiama angelo, giustamente, e l'angelo Gabriele è l'inviato di Dio, appunto. E noi qui capiamo che perché si dia la fede c'è bisogno di un inviato. Angelo, in effetti, è il nome di un ministero, non esattamente il nome semplicemente di un'identità, è una funzione. Angelo è colui che è inviato, colui che ha un annunzio da fare. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo a che fare qui con una iniziativa di Dio che si serve di una mediazione, si serve di qualcuno, un angelo, ripetiamo in maniera martellante, un inviato. Ecco, dobbiamo capire. La fede è un'iniziativa di Dio e si serve di mediazioni, si serve di qualcuno che ce lo annunci, qualcuno che ci parli di Dio, qualcuno che in un certo senso crea il legame fra noi e Dio. Questo è molto importante perché angeli ne esistono di visibili e di invisibili. L'angelo Gabriele è una creatura celeste, una creatura creata da Dio, non è un uomo, è un essere celeste appunto, un essere spirituale. Ma angeli ce ne sono anche di visibili. Angeli, per esempio, sono coloro che annunziano la parola. Nel libro dell'Apocalisse, 7 volte, l'autore scrive all'angelo della chiesa di Sardi, all'angelo della chiesa di Laodicea, e noi sappiamo che fa riferimento al vescovo, cioè colui che annunzia la parola in quel luogo a nome di Dio. Ecco, noi tutti per avere la fede abbiamo bisogno di un angelo. Beh, probabilmente abbiamo avuto degli angeli visibili. L'ideale è che siano stati i nostri genitori. La fede passata dai genitori ai figli è, secondo il canale principale, il migliore, perché ciò che si prende nell'infanzia resta fondante nella nostra vita, va da sé. Il bene e il male che patiamo nell'infanzia o che godiamo nell'infanzia è sempre qualcosa che sta lì, sta nella nostra immagine interiore, continua sempre a essere per noi disponibile. Se i nostri angeli sono stati i nostri genitori, sia benedetto il Dio, questa è una grande, grande grazia. Ma non significa, può essere che gli angeli siano altri. La fede però dipende da qualcuno che ce la annunzi, dice San Paolo. Come potranno credere se nessuno glielo ha annunziato? E allora cosa ne deriva da questo? Che perché noi camminiamo nella fede, ecco questi primi 2 punti che riceviamo da questo testo. Primo, è un'iniziativa di Dio e dobbiamo rispettarne la priorità. Secondo, si serve di qualcuno. Dobbiamo aprirci a qualcuno che ci faccia fare questi salti di qualità, questo enorme e meraviglioso salto che tutta l'umanità ha fatto in Maria in questo momento, ed è narrato da questo testo, però corrisponde a tutti quei piccoli salti che tutti noi dobbiamo fare. La fede non è una cosa che ci mettiamo in piedi da soli, ripetiamo alla noia. No, dipende dall'iniziativa di Dio e si serve di mediazioni.
Prima di riportare il dialogo tra l'angelo Gabriele e Maria, Luca annota alcuni dati, contestualizza questo incontro. Infatti scrive che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Ecco, tutti questi nomi, i luoghi, la condizione fanno sì che noi abbiamo il tappeto di una condizione. L'irruzione di Dio non arriva senza che noi abbiamo già qualcosa in corso. Maria è promessa sposa di un uomo, la sua vita sta andando in una direzione. La direzione in realtà non cambierà del tutto, ma quell'additivo tutt'altro che trascurabile che verrà aggiunto da questo evento cambierà radicalmente la situazione. In effetti l'irruzione di Dio arriva, come abbiamo detto, su qualche cosa che già c'è, e questo qualcosa deve essere profondamente cambiato. Questo deve essere completamente trasformato da qualcosa che cambia il colore di tutto. Noi non possiamo pensare che resterà tutto come prima. La fede non ci lascerà come stavamo prima. Aprirsi alla fede giorno per giorno non è restare dove stiamo. Abbiamo una storia che viene citata, certamente. Un uomo della casa di Davide, il primo nome che viene dato qui di persona, oltre all'angelo e a Dio stesso, è Davide, per cui con questo evochiamo tutte le promesse, tutta la storia di Israele. un uomo della casa di Davide. Dalla casa di Davide si aspettava la soluzione, l'iniziativa di Dio, l'opera che avrebbe portato appunto il Messia e il regno di Dio. Questo uomo è della casa di Davide, è di nome Giuseppe. Vuol dire che è più importante che della casa di Davide, che è di nome Giuseppe. E la Vergine si chiamava Maria. Ecco, questa donna viene detta due volte Vergine in questo testo. È la sua condizione. Viene ripetuto in maniera chiara, nitida. È una Vergine, ovvero sia, è in una condizione ben precisa della sua vita. Più avanti nel nostro viaggio dovremmo vedere meglio che cos'è questa categoria della verginità di Maria. Semplicemente qui diciamo una cosa. Vergine si distingue da giovanetta. C'è la bambina e c'è la vergine. Bambina è una bambina, vergine è quando diventa capace di sposarsi, quando diventa feconda e in quel momento diventa, pronta per la nuova fase della sua vita. Nella scrittura la categoria di vergine non è una categoria semplicemente di persona che non ha conosciuto uomo, no, è colei che si sta preparando al matrimonio, è colei che non è ancora compiuta interamente come donna, perché una donna per l'Antico Testamento si compie solamente nella maternità. Ecco, allora noi abbiamo questa donna che è acerba, che è incompiuta. Quando arriva Dio nella nostra vita? Quando abbiamo messo già tutto a posto? O quando le cose stanno ancora facendosi? Non arriva quando pensiamo noi, non arriva quando ci sembra che tutto quanto già sta incasellato, per cui ecco, ti ho fatto lo spazio, questa è la tua sedia, vieni Dio, entra qui che prendi il tuo posto nella mia vita. No, 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 no. Mentre le cose sono in corso, non dimentichiamo, quando nel Vangelo di Marco Gesù chiama Pietro, lo chiama mentre sta gettando le reti. È questa iniziativa di Dio che ci coglie a metà dei nostri atti. In questo testo si vede che Maria sta lanciata verso qualcosa, sta andando verso qualcosa. Non fa terminare l'azione prima di fischiare Dio, come nel calcio succede che bisogna almeno terminare qualcosa. No, c'è un aspetto nella tradizione benedettina che è quello per cui quando suona la campana c'è l'obbedienza sine mora, cioè l'obbedienza senza ritardo. Per cui se l'amanuense stava scrivendo una parola, quando suonava la campana per la preghiera, lasciava la penna a metà della parola. Non c'era bisogno che terminasse, perché Dio interrompe i processi. Dio viene prima. C'è un testo in Luca dove si vede della gente che dice a Gesù: lasciami prima andare a salutare, lasciami prima seppellire mio padre. No, non si può, prima non può venire niente. Perché? Perché quello che lasciamo prima di Dio resterà prima di Dio e non è roba che può salvare quanto Dio, fosse anche la cosa più bella e pulita del mondo. Prima va messo Dio.
E poi Luca annota le prime parole che l'angelo rivolge a Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. E questo rallegrati è anche il cuore del nostro incontro.
Sì, rallegrati è una traduzione buona perché segue poi piena di grazia e noi abbiamo questa assonanza, rallegrati, piena di grazia. Nel testo greco è kaire, che charitomene. Sentiamo qui l'assonanza della lettera chi in greco che viene ripetuta con la K, kaire, che charitomene. Cioè, qui c'è qualche cosa che viene detto. È un modo tipico di parlare, di scrivere, di esprimersi dell'ebraismo. Quello per cui, mentre noi abbiamo per cacofonico il momento in cui ripetiamo una parola, noi non lo amiamo nella nostra emissione, invece nella lingua semitica che c'è dietro a tutto questo dialogo, le ripetizioni sono particolarmente importanti. Quando la poesia ebraica riesce a produrre un concetto usando sempre la stessa radice ripetuta più volte, per loro è bello, per noi è orribile, per loro è la poesia veramente quando si esprime. Ma non è solamente un problema appunto di suono che attira l'attenzione. C'è qui la sottolineatura di qualche cosa che c'è sotto: caire, caris, che vuol dire grazia, che caritomene, piena di grazia. Grazia, questo è il tema. Quello che dice l'angelo Gabriele, pur essendo il saluto normale greco, caire era il saluto normale, viene sottolineato dal termine piena di grazia, un participio passivo che indica questo grazie a te o aggraziata, non lo possiamo dire in italiano, però per rendere, rallegrati o piena di grazia, si cerca di fare così con una nuova traduzione, ma è difficile da rendere. Quello che c'è da cogliere è che qui si parla di grazia. La grazia, entra la grazia, cioè il regalo, la gratuità, generosità di Dio. Quando il cielo deve entrare nella nostra vita, quando Dio deve entrare nella nostra vita, non arriva per prendere, arriva per dare. Dio non ha bisogno di prendere proprio niente da nessuno di noi. Casomai gioisce nel collaborare con noi, ma Dio non ha bisogno proprio di niente da parte nostra. Ma che cosa gli possiamo dare che non sia già suo? La notizia che porta questo messo, questo angelo, è la grazia. E ancora viene rincarata la dose con questa bellissima definizione: il Signore è con te, il Signore sta dalla tua parte. La fede comincia dal credere questo, sempre. La fede comincia dal credere alla grazia, da credere al bene. Non può cominciare dal credere ad una minaccia, non può cominciare dal basare su una paura, su un pericolo il suo essere. No, la fede che viene da Dio è grazia. Il Signore è con te. Noi diciamo nel nostro saluto liturgico: il Signore sia con voi. In realtà è una traduzione necessaria per il nostro sistema verbale del Dominus Vobiscum latino, che è una frase verbale senza verbo essere che sottende il presente. Infatti le liturgie della Chiesa cominciano sempre con questo annunzio meraviglioso: il Signore è con voi. È un'affermazione della condizione di Dio, che è amore, che sta dalla parte nostra. Non si può costruire la fede fuori da questa intuizione. Questa intuizione, che è un dono, è il dono della grazia. Credere alla grazia, credere alla generosità di Dio. Molto spesso la nostra fede si infrange su quel muro di incredulità che è basato nel credere di avere un rapporto di pagamento con Dio, che Dio sta davanti a noi a pie fermo chiedendo non si sa quale prestazione, esigendo da noi di essere non so come o non so cosa. Questo viene dopo. Dio non ha bisogno di impostare così i rapporti con noi. La prima cosa che deve credere Maria, e anche Teofilo, che sappiamo essere il destinatario di questo libro, e noi che stiamo proclamando questo libro nella liturgia, noi dobbiamo sapere che c'è grazia per noi da parte di Dio e che il Signore è con noi. Noi possiamo non essere con Lui, ma Lui non può smettere di essere con noi, perché è fedele. Viene gridata la benevolenza di Dio e la sua fedeltà. Stare con noi. Stare dalla parte nostra. Non può smettere di farlo. Sbaglia chi crede il contrario. Noi possiamo dire di no a Dio, ma Dio non può dire di no a noi. Noi dobbiamo partire da questa benevolenza sconfinata, sconvolgente, sorprendente. È la sorpresa di come è fatto il cielo che ci arriva addosso. Nella fede ci viene annunziato l'amore, ci viene annunziata l'abbondanza. La fede parte dall'abbondanza di Dio, non può partire da altro. Allora il primo passo della fede è credere alla grazia, credere alla benevolenza di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini. La conclusione del nostro incontro è oggi affidata a David Maria Turoldo. Ascoltiamo una sua poesia intitolata O figli, udite.
Sarà possibile ancora il prodigio, questo mirabile scambio d'amore? Esser la terra che accoglie lo spirito e concepire il verbo anche noi. Almeno tu hai creduto, Maria. Noi siamo stanchi di molte leggende e idoli a turbe invadono il cuore. Sia la tua fede a guidarci alla luce. O figli, udite e sarete beati. È la sapienza di Dio che vi parla. Di un Dio che veglia alle porte del cuore e solo attende che ognuno gli apra. Beati quanti percorron la via e sempre sono pur loro in ascolto. Avrà la vita colui che lo scopre e otterrà la salvezza da Dio.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Secondo incontro. Rallegrati. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.